un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Tumba che tumba, tunda tun tunda, nera la notte, blanca la luna. Tumba che tumba, tunda tun tunda, nera la notte, blanca la luna.
Bene, abbiamo appena ascoltato la registrazione di Radio Leader dalla Colombia, dall'altra parte del telefono abbiamo da Vercelli Roberto Pavanello. Amici, oggi stiamo parlando di ascolti attivi e naturalmente non è una cosa semplice, no, ricevere emittenti di questo tipo. La registrazione abbiamo appena ascoltato è una registrazione originale. Roberto, possiamo raccontare ai nostri ascoltatori come avviene esattamente un collegamento di una emittente di questo tipo? Per quanto tempo bisogna darci la cassa prima di poterla identificare?
Sì, certo, ovviamente. Alcuni emittenti proprio per tanto impegno che ci si mette non si ascoltano mai. Altre, a volte non si ascolta niente perché quella della sera non è adatta dal punto di vista ionosferico, non ci sono le condizioni propagative adatte, quindi si sta magari un'ora, due ore davanti al ricevitore senza che una stazione faccia la sua comparsa. Altre volte invece le condizioni propagative sono ottimali, si attende il ricevitore e la stazione compare subito. Quindi è tutta una questione neanche tanto di antenna, direi, beh, naturalmente il ricevitore deve essere un ricevitore molto selettivo per eliminare eventuali interferenze, rumori su canali adiacenti, però quello che è sempre importantissimo sono le condizioni ionosferiche di propagazione. Quando le condizioni sono ottimali, stazioni lontanissime della banda andina con potenze sotto i kilowatt arrivano però con segnali che hanno quasi dello strepitoso ed è veramente quello che fa la soddisfazione di chi si dedica ad ascolto.
Ecco, un particolare che io ricordo con simpatia, no? Di quando anch'io mi dedicavo con più frequenza, no? L'ascolto di qualche emittente è che normalmente l'annuncio della stazione arriva sull'ora, no? Che so, alle 23, alle 01 o alle 02 di notte, e se sei lì ad ascoltare magari per ore quel segnale che arriva debole su quella frequenza, e giusto in quel preciso momento che c'è l'annuncio di identificazione arriva un disturbo, un fading, no? Un'evanescenza che dove poi praticamente si fa perdere l'annuncio di identificazione. Allora, Roberto, queste cose te ne provi normalmente, no?
Sacco di volte, forse il bello del radioascolto è anche questo, a volte basta poi essere, uno si dedica magari poi ad altro, dopo un'ora ritorna e magari questa volta è più fortunato. Diciamo che adesso qualcuno sta facendo molto sofisticato, alcuni emittenti si possono identificare anche andando a vedere se sono in parallelo su internet, ma questo non è uno dei modi più divertenti di fare radioascolto, certamente.
Non è esattamente quello che si dice attenersi al codice deontologico. Poi diciamo naturalmente giusto così per dare un segnale ai nostri ascoltatori, è ovvio ricordare che parecchi di quelli che si dedicano alla caccia di emittenti lontane usano ascoltare con il registratore, dopodiché poi dopo compare una tanta pazienza, riascoltano più volte quello che hanno registrato e poi magari riescono a decifrare meglio l'annuncio di identificazione.
Sì, certamente, questa è una pratica direi quasi obbligatoria, a volte i segnali sono proprio bassi, allora bisogna stare ad ascoltare più volte l'annuncio, poi magari si capisce, o se non proprio l'annuncio di identificazione, si capisce magari il nome della città durante un annuncio pubblicitario. Certamente quello che permette di identificare le stazioni non sono i programmi musicali, la musica, peraltro bellissima quando si tratta di stazioni andine, ma è proprio, a volte non proprio la luce di identificazione, a volte già la pubblicità, una pubblicità della città di Huanta su una frequenza dove trasmette un'emittente della città di Huanta, direi che a volte è più che sufficiente per identificare la stazione ascoltata.
Ecco, sembra che sia proprio l'abitudine, tra l'altro, di alcune emittenti su banda tropicali e degli speaker, no, che ci lavorano, di utilizzare determinati tipi, no, di echi, no? Di camera eco, effetto eco, no? Si venga utilizzato proprio di proposito per, diciamo, per aggirare l'ostacolo delle evanescenze che arriva su banda tropicale e per dare l'opportunità a chi segue dall'estero di poterle identificare, è vero Roberto?
Sì, l'effetto eco è ancora diffusissimo, sia nella emittenza sudamericana, sia anche qui in Europa nelle emittenti pirate. A volte può essere un ottimo espediente, può aiutare, specialmente quando si ha un prolungamento del suono. A volte provoca, specialmente quando si è accorto da grandi distanze, non sul luogo, un certo disturbo, un certo riverbero che rende difficile l'ascolto. Io personalmente preferisco il parlato normale rispetto a quello con eco, anche se a volte devo dire che alcune emittenti anch'io l'ho identificato solo grazie all'effetto eco, però il parlato normale mi dà più un senso di naturalezza da parte dello speaker, da parte del locutor, come si dice in Sud America, perché sono veramente anche dei parlati con molta verve, molta gioia di vivere, che si intravede già soltanto dall'ascolto, veramente un qualche cosa di diverso la radiodiffusione sudamericana rispetto a quella a cui siamo abituati qui in Europa e noi in Italia.
Chiaramente c'è una certa sensazione, no, nel ascoltare questi segnali, queste voci con l'eco che arrivano così flebili sulle bande tropicali, quali sensazioni provi, Roberto?
Ma la sensazione è sempre qualche cosa di veramente bello che ti fa capire che cosa ha scoperto il nostro grande Marconi, che è qualche cosa di utilissimo. Sembra impossibile, eppure uno è seduto a casa sua e sta ascoltando la stessa cosa che ascolta il campesino in Perù e in Bolivia. È veramente essere affrontato con il mondo.
Ecco, a questo punto io farei un'altra breve pausa per ascoltare una emittente che non hai citato tu prima. Si tratta di Radio Tacna dal Perù, una di quelle emittenti che, come dicevamo prima, impiega, no, questo effetto sonoro, ovvero la camera d'eco, che è quasi come si disse un maggior tocco magico, no, a queste emittenti, soprattutto a quando poi le riferiamo. Allora via con la registrazione di Radio Tacna.
Esta es Radio Tacna, OAX6H y OAX6M. Estudio Aniceto Ibarra 436. Apartado de correo 370 en Tacna, Perú.
Dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, Radio Tacna dal Perù, l'abbiamo appena ascoltata con questo formidabile effetto eco. Roberto Pavanello da Vercelli, allora qualche altro consiglio su quello che arriva in questi giorni, no, sulle corse medie?
Ma qualche altra frequenza, possiamo ancora salire con le bande, andare a mandare sulla banda dei 31 metri e la banda dei 25 metri, qui la fa da padrone in Brasile, dove che non ha soltanto emittenti sulla banda tropicale, ma anche sulle bande internazionali, ne ricordo qualcuna, 9.575 kHz, sempre a partire dalle 22 in avanti, diciamo dalle 22 all'1 UTC, Radio Tupi, che trasmette dalla città di Curitiba, e siamo sempre in Brasile, ma andiamo sui 25 metri, sulla frequenza di 11.830, molto spesso si ascolta Radio Nanguera, dalla città di Goiânia, su 11.855 kHz, forse l'emittente religiosa più importante del Brasile, quella che trasmette dal santuario di Nostra Signora Aparecida, Radio Aparecida appunto, su 11.815, quindi sempre sulla banda dei 25 metri, un'altra stazione della città di Goiânia, Radio Brasil Centrale, e questa stazione ha in parallelo anche un canale sulla banda dei 60 metri, 4.985 kHz, quindi molto facile da identificare se i due canali riportano lo stesso programma e perché state ascoltando Radio Brasile Centrale. Brasiliani invece, facciamo anche un esempio sulla banda dei 40 metri, dei 49 metri, 6040 kHz, Radio Club Paranaense, anch'essa della città di Curitiba.
Ecco, Roberto, prima parlavamo, no, delle sensazioni che si provano, no, ad ascoltare questi segnali così splendidi, queste voci con l'eco che arrivano sulle tropicali, e occorre ricordare, no, della pazienza necessaria per poter praticare questo tipo di ascolti, dove praticamente bisogna stare per ore, ore e ore, fin quando non si riesce a captare l'annuncio di identificazione per essere certi delle intese che si sta ricevendo. Spesso bisogna registrare tutto e lavorare poi dopo con il registratore. E che cosa ti spinge a te personalmente, no, ad andare avanti con una pazienza simile, no?
Ma quello che mi spinge personalmente è probabilmente una passione che se uno si porta avanti da 35 anni, l'andare a vedere che cosa ci offre questa scatola che si chiama ricevitore, vedere anche quanto sei bravi nel riuscire a tirarla fuori, perché no, facciamo pure un minimo di megalomania. E niente, credo che soltanto chi fa radioascolto può capirlo.
Ecco, un lavoro scientifico, insomma, tutto sommato, di un lavoro scientifico, dicevo, no? Proprio di quasi da investigatori, no? Da dover poi dopo decifrare queste registrazioni dopo averle fatte tutta la notte, no?
Sì, abbiamo un lavoro scientifico, bisogna da prima telefonare negli Stati Uniti per sapere le condizioni di propagazione quali sono, dopodiché con questi dati si va a scendere su che bande è meglio dedicarsi, poi ci si apposta lì, e poi si inizia, si comincia a andare ad ascoltarne una. Allora, se questa ad esempio è dalla città di Goiânia, allora è facile che arrivino anche le altre emittenti della stessa zona, quindi Atlante, cercare quali sono le emittenti della stessa zona, cercare di andare a sintonizzarle, molte volte questo succede, poi magari si va a cercare l'emittente più potente di un'altra zona, si vede che non c'è niente, allora si escludono quelli di quell'ambito lì. Poi arriva magari la prima di un altro paese, allora si molla tutto, si molla il Brasile, si passa al Perù e si va avanti così e arriva, non dico l'alba, ma le tre di notte.
Ecco, è un lavoro che spesso continua, no, appunto, anche poi nelle serate, nei pomeriggi, per riascoltare le registrazioni, poi soprattutto anche per trascrivere i dettagli delle trasmissioni ascoltate, per redigere i famosi rapporti di ricezione, per mandarli per lettera alle radio che si è ascoltato, e poi ricevere delle lettere e instaurare poi dei rapporti epistolari con le radio ricevute, la parte poi più bella, no, Roberto?
Sì, da un lato sicuramente la parte più bella, quella che dà più soddisfazione, quando poi ci si vede arrivare a casa la cartolina QFL, o magari ancora più bello ricevere una lettera di tipo personale dove si ringraziano per l'ascolto e non la cartolina QFL prestampata. Dall'altro, a volte la parte più ingloriosa, uno ha fatto tanto, ha fatto la prima foto d'ascolto, l'ha spedito, passa un anno, ne passano due, non si vede ricevere nessuna risposta. Purtroppo le condizioni economiche di molte stazioni dell'area latinoamericana, andine in particolare, Perù e Bolivia, non permettono alle emittenti le spese postali di inviare una lettera di ringraziamento in Europa, perché per loro è veramente altissimo il costo della corrispondenza. Adesso aiuta un po' internet, un'email costa sicuramente meno di una lettera spedita per posta aerea, e quindi a volte meno. Io scrivo sempre il rapporto cartaceo per via lettera, per poter aggiungere anche qualche cartolina di cartello o qualche aggettivo di radio italiana, e poi a volte mi è successo di vedermi recapitare la risposta per email.
E quindi i cambiamenti che sta subendo anche il nostro hobby, se non tutta la nostra vita, dall'avvento delle nuove tecnologie. Roberto Pavanello da Vercelli, con il quale abbiamo chiacchierato questa serata, ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione e ci sentiamo qui in là, no, Roberto?
Certamente, grazie per avermi chiamato e nuovamente un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori e buon ascolto dell'America Latina.
Amici, siamo al termine, il nostro sito web è www.radiomagazine.net, la nostra email info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.